tua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di credere.
Non pensiate a voi, potete fermare tutto questo.
Te sei messa le scarpe di Dorothy?
A parte che il rosso è il mio colore preferito, e poi per la precisione, queste scarpette erano della sorellastra di Cenerentola, che le aveva vendute a Cappuccetto, ma poi Pierino Pierone le ha scambiate con la fata Morgana per 3 melagrane da dare a Scheherazade.
Va bene, ma ora perché ce l'hai tu?
Mi servono per fare un lungo viaggio. Dal Pozzo delle Meraviglie fino all'isola che non c'è, attraverso regni incantati e boschi di rovi.
Scarpette rosse, una trasmissione di fiabe e sulle fiabe.
Da ascoltare con nonni e nipoti, mamme e matrigne, fratellastri, sorellone e sorellastre.
Dal 7 febbraio, un sabato sì e un sabato no, dalle 15 alle 16, su Radio Onda Rossa 87.9 in FM.
Letture in radio di fiabe e favole.
E poi approfondimenti sugli autori, i temi, le tradizioni, le varianti.
Per esplorare a fondo un archivio prezioso di cose magiche, possibili e impossibili, al confine tra realtà e fantasia.
Con un paio di scarpe rosse ben calzate ai piedi.
C'è un bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, piume d'uccello, tira sassate e non ha dolori. Volta la carta c'è fante di cuori con fuoco di paglia. Volta la carta il gallo ti sveglia.
Angiolina alle 6 di mattina si intrecci i capelli con foglie di...
La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media.
Suonata la Marsigliese. Suonatela.
Ed eccoci oggi alle 16.38, iniziare una nuova puntata delle Ore di Religione qui dalle solite frequenze di Radio Onda Rossa. E stiamo trattando il mondo dell'Islam. Nelle ultime puntate, quante saranno? 4-5, questa è la quarta puntata. Hai delineato alcune caratteristiche proprio di Maometto, personali. E ti sei addentrato anche appunto sul testo sacro, e poi, se non sbaglio, non ho potuto seguirle tutte quante, ma il tema centrale è quello della Sharia.
No, non trattiamo temi centrali. Abbiamo detto l'altra volta, abbiamo introdotto l'altra volta il percorso verso la comprensione della scienza araba, e abbiamo delineato alcune cose che accadranno nel corso della storia dell'Islam, della sua espansione, del suo apogeo e poi il consolidamento fino, diciamo, al collasso per quanto riguarda il modello dell'impero ottomano, che è una consistente parte della storia ma non tutta, perché poi l'Islam, abbiamo detto, è anche altro. Rispetto al territorio, diciamo, nel quale trova espansione, dall'Atlantico, cioè Gibilterra, all'estremo oriente. E questo poi lo tratteremo nelle prossime puntate. In questa puntata io appunto vorrei approfondire quello che avevo accennato l'altra volta sulle origini appunto della scienza rara. L'altra volta avevo detto per esempio che uno dei temi centrali, spiegando perché era complesso rispetto alle ragioni che vengono a galla se si osserva, diciamo, al microscopio il Corano, la sua origine, la sua complessità dal punto di vista di tutti i problemi che sorgono quando si ha a che fare con un testo sacro, che sono di tipo ovviamente filosofico e comunque teologico, e, ma anche questioni più pratiche, potremmo dire, perché, anzi no, è proprio così, è molto banale, perché si tratta di appunto due vecchi corni del problema che, come dire, la società nostra conosce bene, teoria e prassi. E per quanto riguarda il fatto che sono stati affrontati e studiati, e per esempio Marx è uno che ci ha dedicato, quando ha riletto le tesi su Feuerbach, insomma, la questione è nota di quanto è complesso, diciamo, avere un'idea in un ambito che non sia adesso voglio costruire una casettina per l'uccellino che viene domattina e lo accolgo con il miglio, che insomma, uno prende il legno e lo costruisce. Ma quando invece si organizza una nazione così, dopo aver fatto in qualche modo una rivoluzione, no? Cioè aver cambiato radicalmente le cose, non in termini ovviamente come sono quelli del XIX secolo, ma abbiamo detto appunto che Maometto, usiamo sempre la traslitterazione nella nostra lingua, abbiamo detto nelle altre puntate, un fondatore anche politico ovviamente della nazione araba. Lo strumento che utilizza ovviamente per fare questa operazione è uno strumento che è quello dell'epoca, in quanto entra in gioco per motivare dei popoli in una determinata zona lì, un elemento trascendente, potentissimo, che è il divino, la quale forma è quella che abbiamo detto anche nelle altre volte, mutuata in un processo complesso, determinato anche soprattutto nel caso del personaggio in questione come profeta, dal contatto ovviamente con la tradizione religiosa che in quel momento era anche presente nella penisola araba, dove lui faceva il commerciante, aveva fatto il commerciante e poi aveva preso in carico, per conto di una donna molto ricca, di essere il gestore dei suoi grandi traffici, sempre mercantili. Questo, abbiamo detto l'altra volta, gli consente di incontrare tante diverse microculture e anche ovviamente avere contatto con le religioni a cui sono legati quei popoli, quelle popolazioni che sono spesso di piccoli gruppi che si occupano di commercio, per conto ovviamente più che altro come tramite di quelle che sono le richieste di in quel momento, in quell'epoca, dei grandi regni che commerciano in quello che all'epoca è il mondo intero, cioè il Nord Africa, quindi l'Africa subsahariana in quella fase, stiamo parlando del VII secolo, e l'Europa tutta e fino all'Oriente. Sappiamo ovviamente che i rapporti con l'India e la Cina sono antichi e sono preesistenti alla espansione dell'Islam, e il quale si inserisce ovviamente su rotte commerciali che conoscevano per esempio anche i romani, e sappiamo per quanto riguarda appunto l'Oriente di contatti del mondo romano più anche diretti, pare, nel senso che si immagina che possa esserci stata una legione che ha raggiunto regioni lontanissime di cui non abbiamo tracce chiarissime, però le monete, alcune è una cosa che comunque ci dice che quel mondo era conosciuto, la Via della Seta, ecco, per fare l'esempio più importante, e quindi uno scambio culturale che poi significa che quando i commercianti si incontrano ci sono notizie, ovviamente di tipo leggendario, mitico, perché sono passaparola, un po' come il gioco del telefono senza fili, quindi è un po' come come quello che accade quando si ascoltano, che poi in parte sono anche questi personaggi in gioco, i marinai, perché molti sono marinai, anche non sono solo, qui stiamo parlando di carovanieri, perché parliamo della parte, diciamo, di chi commercia spostando merci in quella zona desertica e nel bacino del Mediterraneo, portando, diciamo, dal sud della penisola arabica verso il Mediterraneo, perché non c'era il, diciamo, Suez anche aperto, e
commercianti a trazione animale,
sono a trazione animale prevalentemente, o loro stessi, ma insomma, no, prevalentemente asini, dromedari e carovane. E, ecco, quindi questo consente al fondatore profeta di entrare in contatto con anche ovviamente con la cultura nascente, insomma, già in una situazione che poi vedremo tra poco, religione cristiana, giudaico-cristiana. Allora, questo questo ci serve anche perché faremo un parallelo. Quello che abbiamo visto l'altra volta è che dalla nascita di questo messaggio profetico si sviluppa la storia che porta alla grande espansione molto rapida, una fiammata proprio potente che arriva fino all'estremo est e ovest nel corso di pochissimi secoli, e quindi una diffusione che poi si consolida, si amplificherà poi avanti fino a raggiungere appunto l'Indonesia e arrivare alle propaggini, diciamo, a nord dell'Australia sostanzialmente, perché oggi, ancora oggi, se uno naviga dall'Australia verso nord nord-ovest, si imbatte in un grandissimo, immenso arcipelago che è, diciamo, di religione musulmana. Un po' come se noi appunto ancora avessimo in Sicilia, che però non è stato così, però la presenza che ci fu e le cui tracce ovviamente, visitando la regione, a Palermo in particolare, insomma, ma non solo, ci sono visibili. Più che mai ovviamente queste sono visibili in Andalusia, nella Spagna. Certo. Poi, siccome questi spazi sono stati poi rioccupati dai popoli che prima erano già lì presenti, in Indonesia invece le cose sono andate diversamente e l'Islam è rimasto come religione predominante. Ma anche questo poi magari lo vedremo più avanti nelle prossime puntate, perché è riguarda appunto la comprensione poi più che altro dello scenario presente in termini però di proprio questioni teologiche. Quello che invece ci interessa è che nell'evoluzione di questo percorso di conquista e di espansione si forma quindi una scienza araba, interna ovviamente alla cultura una scienza araba, alla cultura della religione islamica. Ma tu hai delle musiche?
Non oggi.
La prossima volta ci saranno delle musiche, perché, quindi introdurremo poi dei suoni un po' per questo clima.
Fondamentali peraltro per noi,
sì,
occidentali.
Sì, quindi poi lo faremo. Ecco, adesso io vado avanti senza suoni. l'altra volta dicevo, abbiamo visto che il nodo era il Corano, che è il testo rivelato, dentro il quale ci sono problemi, anche se è un testo rivelato, alla lettura, diciamo, della critica storica, cioè che ricostruisce i passaggi attraverso la lettura e l'interpretazione e la ricostruzione filologica, di cui non ci occupiamo qui, anche perché non è un mio campo assolutamente, quindi non posso addentrarmi. Riferisco ovviamente, per quello che riguarda chi come me si occupa di culture, di miti e di religioni legate ai media, quindi io conosco fino a un certo punto tutto questo, che mi serve per poter leggere anche in questo caso, per esempio, che significato ha l'uso di internet nelle mostra, cioè proprio a parte per collocare l'11 settembre dentro quel sistema culturale, e poi a seguito, diciamo, dell'estetica dell'11 settembre, anche porsi le questioni rispetto all'estetica delle uccisioni di questi giorni, della gabbia col fuoco, delle precipitazioni da un muro. Per poter comprendere tutto questo è meglio conoscere in questo caso bene le origini, altrimenti si commettono degli errori grossolani, perché quello che si vede così non è proprio immediatamente quello che si vede. Anche se quello che si vede appunto è una cosa orribile, questo è un dato oggettivo, ma perché è orribile? Che cosa significa orribile per noi oggi qui? E perché c'è questa estrema differenza tra una persona che vede qui con questa cultura quello che succede e loro che sono parte della cultura islamica, quelli che fanno, che hanno fatto questa scelta di orrore attraverso una scelta fondamentalista, cioè andando a lavorare sui testi religiosi, unendo quindi qualcosa di antichissimo che sono le origini fondamentali del testo e la tecnologia contemporanea,
il mainstream.
Quindi ecco perché appunto è necessario avere, ovviamente ripeto, questo io lo faccio perché questo è il mio campo, e quindi per fare questo bisogna avere delle conoscenze rispetto a quello che è l'Islam, che sono relative a questi problemi. Più di più no, perché appunto non sono un islamista che si dedica a questo da un punto di vista di storico, di filologo, quindi non entro nel merito, ma dico solo che ricordo solo quello che avevamo detto, riassumo solo quello che ho detto l'altra volta. Il Corano ha dei problemi interni anche proprio perché è orale, abbiamo detto, la scrittura c'è, ma di fatto prima di Maometto in quei popoli hanno, diciamo, la scrittura assolutamente elitaria, ancora diciamo arcaica rispetto poi all'evoluzione che subirà, perché quando si comincia a trascrivere compiutamente il Corano e poi ovviamente a fare uso della scrittura sistematica per gestire tutto il corpus delle interpretazioni del Corano, che sono in parte quelle che lo stesso Maometto ha, diciamo, proferito in vita, cosa ha detto di un determinato passaggio, una sura, o non ha detto, o cosa ha fatto gli hadith della sunna raccolti da cui sunniti, abbiamo detto tutte le altre volte, abbiamo ampiamente spiegato. E poi ovviamente abbiamo accennato al discorso della fatwa, che altro appunto non è che la risposta sulla base del Corano e la sunna, che sono la rivelazione, e cosa dice Maometto della rivelazione, perché è complicata nella vita successiva dopo la fase Mecca-Medina, che si conclude con i versetti medinesi e quelli meccani, che sono dettati dal Lancio Gabriele e contengono le gira, che è il momento saliente, diciamo, questo esodo micro esodo da un luogo all'altro. Quindi dicevamo che tutto questo, nel momento in cui poi il tempo scorre e il sistema si consolida, tutte le autorità che abbiamo detto essere non centralizzate, non esiste nell'Islam una risposta come quella che poi dà invece, appunto, vediamo tra poco, il cristianesimo, che nonostante tutto diventerà cristianesimo, ma che comunque in un suo filone tenterà di evitare appunto problemi, autogarantendosi in forma storica un controllo assoluto ereditario attraverso la successione apostolica. Questo è quello che è il cattolicesimo in sostanza, tecnicamente, da un punto di vista, diciamo, di una procedura per garantirsi una continuità del depositum fidei, così viene comunemente definito ed è conosciuto, uno dei pilastri, diciamo, del significato del cattolicesimo, si dà lettura di una serie di passaggi significativi del testo sacro, che nel caso del cristianesimo è il Vangelo, diciamo parallelo al Corano in termini di significato, anche se il Corano ne discende, no, non direttamente ma in parte, perché è figlio dell'ebraismo e del cristianesimo. Detto questo, voglio ricordare che siamo nel VII secolo, quando diciamo si diffonde l'Islam, il cristianesimo è quello del VII secolo, poi vediamo in che gli sta succedendo. Ma ricordiamoci che la cultura giudeo-cristiana, ellenistica anche, assorbita dentro questo sistema, è fatta di qualcosa per cui la tradizione ebraica sostanzialmente non c'è più, nel senso che non c'è più una tradizione forte come quella istituzionalizzata del Tempio a Gerusalemme. Non c'è più la nazione Israele, perché Roma la rasa al suolo nel 70, quindi c'è una diaspora, quindi l'ebraismo non è che scompare ovviamente, ma si colloca in piccolissime comunità un po' sparpagliandosi, già lo è in parte, e poi ovviamente si vanno a rimpinguare, e questo fa sì che l'ebraismo della diaspora ha una storia molto molto particolare. Detto questo, poi bisogna ricordare che questo ebraismo ovviamente nella fase fino a Costantino Teodosio convive in una mescolanza anche abbastanza interessante, studiata, perché fino a Nicea, fino al credo definitivo, e quindi insomma Costantino e poi Teodosio, poi i perseguitati, in questo caso i cristiani, che si distinguono, o insomma fanno di tutto per distinguersi, in realtà lo fanno da subito, perché diciamo già nei Vangeli che sono scritti 30, 40, 50 fino a 100 anni dopo i fatti, diciamo, per cui Roma condanna Gesù e Yeshua, sono già, pensiamo a un passaggio fondamentale di Matteo, il suo sangue ricada su di noi, quando gli barabba Gesù, no? Ecco, quella frase, quella automaledizione, cioè il popolo stesso dice fallo fuori, ce ne assumiamo noi la responsabilità, ovviamente mai accaduta, non è mai accaduto niente di tutto quello che è raccontato in quel passaggio, ma quel passaggio che evoca una situazione, diciamo, che non ha riscontri nella tradizione romana, cioè che Pilato, il prefetto, si affaccia con due tizi e gli dice chi volete, no? Siamo nell'ordine, diciamo, della sintesi drammaturgica di chi scrive per mostrare un personaggio che non sono cattivi o in malafede, semplicemente chi scrive non si pone minimamente il problema che forse 2000 anni dopo uno storico del mondo romano avrebbe poi ricostruito la storia di Roma e avrebbe scoperto che in 1000 anni Roma è una cosa del genere. non ha mai praticato, cioè il diritto romano non prevede, per quanto, no, un'operazione così, diciamo, esteticamente significativa, che è un unicum, perché poi è famosa non tanto quanto la stessa storia del personaggio, per quello è un episodio, insomma,
è un momento centrale,
si lava le mani, insomma, oggi chiunque nel mondo dice sei un Pilato, no, di fronte a certe cose, quindi insomma è diventata proverbiale, perché appunto è proprio una sintesi drammaturgica, insomma, mai, diciamo, i romani avrebbero scritto una pagina così, questa è sceneggiatura. Ecco, però quell'automaledizione ci dice che già il germe della preoccupazione di distinguersi c'è, ma le cose vanno fino a... da perseguitati, anche i cristiani, ma per i romani ebrei e cristiani è la stessa cosa, quindi se rompevano i coglioni li fermavano, era un problema politico, non è che ce l'avevano col Dio, non gliene fregava niente. Il problema, l'abbiamo detto tante volte, era di altra natura. Quando finisce, e poi la persecuzione ovviamente è blandissima, non è minimamente paragonabile a quello che c'è nell'immaginario dell'uomo medio, che parola, visto i film con i leoni che mangiano, cioè, peraltro al Colosseo non è mai successo tutto questo, benché ci sia una croce,
cioè, una
tutta menzogna. Ma va bene, comunque, insomma, le persecuzioni, usiamo questo termine che appunto è anche discutibile, quantomeno va ridimensionato notevolmente per come la storia ci racconta cosa è successo in quei 300 anni, poi però improvvisamente da dopo Teodosio questi perseguitati, sempre meno, da tempo non lo erano più, diventano ferocissimi persecutori, e tra i primi perseguitati la violenza più estrema si esercita proprio sugli ebrei, ma per ovvi motivi, perché Gesù era un ebreo e bisogna cancellare il più possibile questa cosa, benché nei Vangeli c'è scritto che lui va al Tempio, si fa circoncidere, ha 30 anni, quindi insomma il battesimo non è quello che crediamo dopo Agostino, ma è una, diciamo, un'immersione che simboleggia la conversione, la riconversione di una fede ebraica rinnovata, quindi un rinnovamento di fatto, punto, dentro una visione che è quella più pura e non mediata dalla casta sacerdotale. Niente di nuovo, perché ancora con le caste abbiamo a che fare, quindi il problema politico e di potere è quello. Quello è. Quindi in questo quadro loro diventano dei persecutori ferocissimi e si vanno consolidando. Cosa comporta tutto questo? Il confronto con la scrittura. Tagliamo corto. Agostino, che è il nodo centrale, che è coevo di quest'epoca, e che appunto è proprio uno che opera in chiave di interpretazione, perché fonda l'ermeneutica, in funzione di quello che c'ha intorno. Cioè lui deve, non è che, cioè, è un uomo del suo tempo, non è certo ispirato, è ispirato, ma è ispirato, diciamo, la sua mente ragiona come se lui deve rendere conto nel suo ragionamento a questa trascendenza che gli viene dalle scritture, della quale lui ha una visione precisa e che tenta di dover, cioè tenta, è costretto a dover giustificare all'interno di un processo in cui ci sono poi dei problemi, perché il Dio biblico, quello giudaico, e tutto quello che è successo fino a lui, da Paolo in poi, che è poi quello che si è inventato tutto e si è complicato le cose tanto da arrivare a Nicea e alla Trinità e quindi a tutta una costruzione che è già politeismo mascherato ovviamente dal dogma, e che arriverà al politeismo esplicito quando poi nomina Teotokos la Vergine Maria, che è diventata nel frattempo appunto Vergine, come da altri esempi ben noti di virginità, di parti virginali di grandi personaggi, neanche del tutto divinità, quindi una tradizione antica, non, cioè, non è che questi si inventano, questo deve essere così perché è sempre stato così, che c'è un...
Ma comunque questo... veniamo dai greci che partorivano dal cervello.
C'è un'intenzione arcaica di purezza. Pensiamo che pensiamo a tutto, al Levitico pieno di rituali di purezza. Quei rituali di purificazione, scusate, che vediamo anche nell'Islam, appunto, che sono diffusi, sono, nel caso appunto dell'ebraismo, sono, e quindi per quanto riguarda il Levitico, hanno un'origine identitaria. Quando loro sono, e di fatto si forma l'ebraismo che conosciamo durante la... perché lì in quella fase c'è una forte trasformazione di percezione della loro identità quando sono in cattività babilonese cosiddetta, quella che si studia anche a scuola, lì c'è un rafforzamento, no? Quello che è fondamentale è che invece di dire ci hanno distrutto il tempio e quindi è finita, Dio è un cialtrone, ci aveva detto che ci dava di Israele, non è vero, è un Dio debole, ci convertiamo alle divinità assiro-babilonesi, no. Dio ha ragione, dicono i grandi sacerdoti esiliati, ma siamo noi che abbiamo sbagliato. Quindi questo apre una lettura teologica molto diversa dalla solita, perché il Dio si allontana, si fa veramente monoteismo, si fa quell'unicum che poi è di Genesi, e quindi che è però un pasticcio, nel senso che poi dopo, nell'ambito di quel percorso, cioè, loro stessi si trovano dopo 500 anni al tempo di Gesù, 300 anni e dopo, no, 500 anni dopo, sì, al tempo di Gesù, con già delle contraddizioni, perché
che comunque è tutta colpa nostra,
è tutta colpa delle persone, degli umani che non possono dire delle cose e poi che ne sanno cosa accadrà 500 anni dopo, quelli che scrivono e poi elaborano, questo è normale, ma oggi lo sappiamo, all'epoca nessuno si pone a questo problema. Però il problema veniva alla galla nel momento in cui c'era da tenere insieme delle cose che non dovevano stare insieme, perché non era previsto che stessero insieme, ed è quello che c'ha Agostino come problema. E Agostino fa inizia un processo. Ricordiamo che prima di Agostino c'era stato un personaggio tra i tantissimi, che è quello più significativo, appunto Tertulliano, che poi di fatto, riprendendo in realtà anche Paolo, che è coerente in questo senso, sul piano della ragione, cioè la razionalità interna alla comprensione del testo, mette in guardia, che è quello che farà anche Francesco d'Assisi quando c'ha il problema della scrittura, no? Che dice, cioè, che se uno poi legge va in loop, finisce la fede perché si aprono delle questioni, meglio di no, ancora appunto nel 1200, che è appunto il problema che la fede, anche se non è questa la sintesi, perché Tertulliano fa un discorso un po' più lungo, ma la famosa frase in sintesi non è esattamente questa, credo qui assurdo, quindi è l'assurdità della fede che viene esaltata, cosa peraltro anche giusta da un punto di vista del significato della fede. Il problema appunto è che invece la fede diventa, nella tradizione cristiana, subito un oggetto della ragione, tanto perché c'è di mezzo tutta la tradizione greco-ellenistica che è, cioè, lì dentro. E Agostino, che si serve di conoscenze diciamo molto mediate della filosofia precedente e che lui piega artatamente per far funzionare la macchina sua teologica, costruendo la teologia del peccato originale, che è fondamentale per giustificare l'evangelizzazione e quindi la potenza di Roma, che però coincide con quella imperiale, quindi ecco perché lui lavora, vede intorno a sé un impero potentissimo che è cristiano e che quindi ha una capacità di manovra, grazie a questa religione, potentissima di espansione, per cui adatta, perché non c'è altrimenti mezzo, che pensa, beh, ma io mi devo preoccupare che poi tra 1500 chissà, no, adatta a tutto questo, e la sua analisi è figlia di questo impianto, che schiaccerà poi il cristianesimo sul piano del diritto, in termini proprio pratici, kantianamente pratici, la critica della ragion pratica in questo caso ci dice che lì dentro tutta la questione viene costruita dentro un diritto che è quello mutuato dal diritto romano, che poi si ibrida ovviamente di teologia cristiana, e dall'altro appunto una teologia cristiana che si deve fare razionale, quindi ermeneutica, e quindi dire no, non è già da tempo, insomma, l'interpretazione e la relativizzazione di quelle parole che sono lì sacre diventa col passare del tempo argomento di discussione di chi la deve interpretare. Quindi il grande problema, e qui già abbiamo il magistero ecclesiastico, e a un certo punto più avanti, ancora no perché non è nata al tempo di Agostino in questi termini, ma più avanti, molti secoli dopo, si arriverà alla formalizzazione di dei branche specifiche della teologia, perché la teologia contiene tra le quali c'è la teologia fondamentale, la teologia morale, la teologia sacramentale, e che man mano devono, tra le quali ovviamente la teologia del peccato originale di Agostino, che svilupperà in questo percorso il fondamento del nodo della salvezza, che deve riguardare tutti gli esseri umani della terra, e attraverso questa potenza che deve garantire la Chiesa materiale, la teologia ecclesiastica, cioè che cos'è la Chiesa, l'ecclesia, che vuol dire assemblea in greco. Quindi appunto un conto è l'assemblea di quelli del primo secolo e un conto è la Chiesa imperiale del quinto secolo, c'è un abisso, e finisce di fatto il cosiddetto cristianesimo delle origini, primitivo, ma primitivo nel senso non perché c'erano la clava ma in quanto il primo cristianesimo originale. Quindi primitivo in questo senso non è un giudizio storico relativo alle grotte e ai tigri da dente a sciambola, insomma. Tutto finito, ma appunto per entrare in quella fase che poi porterà alla Chiesa medievale e alla sua, costruzione definitiva, che è poi quella che conosciamo oggi, che va da Urbano, Gregorio, Innocenzo, cioè i grandissimi papi medievali in termini di potenza, fino al Concilio di Trento, circa 500 anni scarsi. Quindi in questo ambito, quindi, cosa fa Agostino? Deve leggere e trovare una lettura che non è letterale, no? Appunto, il letteralismo finisce di avere definitivamente un ruolo, cioè Gesù ha detto così, bisogna fare così, ma all'interno dell'elaborazione che in questi secoli si è prodotta, che è poi la patrologia, nell'Ottocento ci sarà Migne, che è un abate che
mitico,
dedicherà la vita alla patologia greco-latina, che è una roba immensa di tutta, siamo nell'Ottocento, che però riguarda questa epoca qui, non è che lui, quindi la fase dei padri appunto della Chiesa, che sono quelli che rispondono a tutti i problemi. Agostino ovviamente è un pilastro, il pilastro dei pilastri, perché è quello che mette in moto questo, e dando vita a un approccio che apre alla ragione e che quindi va a scavare dentro la teologia, cercando di tenere insieme anche ciò che comincia a essere problematico. Il tema principale, per esempio, è che il Dio della Bibbia, che non è proprio amore, come sì, sì, perché è vendicativo, è geloso, lo dice lui, dice io sono un Dio geloso, come un Dio geloso, questa affermazione,
sì, bisogna, sì,
bisogna,
è troppo
umano. Bisogna che sì. E quindi questo Dio che amore, che poi arriverà a Lisbona nel terremoto con Leibniz, il giovane Kant, che diranno ma come questo Dio amore, questa era domenica, c'era la messa, fa venire un terremoto, ammazza tutto, donne e bambini, le chiese crollate.
È il momento peggiore.
No? Perché, cioè, allora qualcuno dubita e quindi già giù tutto un negozio. Questo Dio, che già è il problema di Agostino, che dice ma insomma con quello che distrugge tutto e col diluvio e lascia solo una famiglia, tutto, ha creato un mondo, tutto, no? Questo, come si concilia, no? E poi questi erano, e gli ebrei, ma come mai veniamo dagli ebrei però li perseguitiamo e sono maledetti deicidi, sempre per il passo di Matteo. Bisogna tenere tutto insieme, questo ovviamente si tiene insieme fino a un certo punto, fino a Tommaso, perché poi
proprio fino a un certo
passando
punto,
passando per Roscellino, che è un monaco del 1000, a metà del 1000, fondamentale, perché lì dentro c'è la disputa sugli universali, nominalismo, il conflitto, lo scontro, cioè le parole che cosa sono, che legame hanno con la realtà, di che cosa le riempia. Quando dico Dio, che dico? È la stessa cosa che se dico quella è una margherita, che vediamo tutti una margherita con gli altri, che cos'è una margherita? E Dio, insomma, quindi queste domande che non posto in questi temi, ma questioni di questo tipo, lì già nella metà del 1000 sono un grosso problema, che si è venuto maturando, perché a forza di ragionare si riapre tutto il percorso filosofico. Ovviamente dentro il percorso filosofico gli strumenti sono un neoplatonismo d'accatto, diciamo,
sì,
così,
quel poco che gira.
Aristotele piegato con il neoplatonismo, un miscuglio, Plotino che è fondamentale in tutto questo e tanti altri, cioè, diciamo un po' tutto quello che circola, no? E che è stato ricostruito, di cui non vado a ricordare ogni dettaglio perché è un 400 anni della filosofia, anche 600, diciamo, rispetto a quello che diciamo. Bene, però lì dentro questo, tutto questo, ci sono le radici della nostra scienza, perché poi Tommaso arriverà a porsi, per esempio, ecco, parliamo di cose ancora attuali, perché qualcuno usa ancora Tommaso per dire cos'è un embrione,
sì, sì.
A proposito della Inghilterra, adesso hanno, diciamo, l'altro ieri ho letto che c'è stata pubblicata una notizia rispetto alla possibilità di avere da tre diciamo matrici diverse un figlio unico e non più due, no? Quindi un misto, che una cosa che turba enormemente i tomisti,
sì,
quello sono, e quindi il cattolicesimo e il cristianesimo in generale. Bene, lì dentro si arriva, ovviamente, siccome non c'era ecografia, niente, quello non sa di cosa parla, Tommaso, non c'è neanche l'idea dell'ovulo, perché sì, non sanno, sì, che esiste l'ovulo, pensano solo che uno infila dentro, esce del liquido, sì, che sì, si
proprio la sezione del corpo, non è
che
considera.
Poi piano piano si ingrandiscono, no? Quindi, come ho sempre detto, è un forno a microonde, io metto i popcorn e così. Quindi la donna ha un ruolo, cioè dell'immaginario, perché non si sa cosa c'è, che è tutta una proiezione mitica. Mentre sì, invece poi molto dopo, 300 anni dopo Tommaso, il microscopio, e poi 200 anni dopo il microscopio, arriverà un tizio e dirà c'è un ovulo proprio, che è lì, che sospettavamo da un po' che ci fosse, e quindi lì succede.
È un po' nascosto.
Infatti rispondono, alla fine risponderanno con l'Immacolata Concezione, perché devono per forza ripulire da questa cosa scientifica che prima o poi verrà fuori anche lì, e allora no, si mette per dogma, no, l'ovulo lì ce ne frega,
lei
è
no.
Immacolata Concezione, e siamo però alla 1870, quindi insomma,
tempo tardi.
E quindi tutto questo discorso razionale, che arrivando all'Immacolata Concezione li costringe per dire, per mantenere la posizione, a dire è così e basta, un po' come io se non giocate mi porto via la palla, stessa cosa, no? Perché di fronte alla ragione che loro stessi hanno inaugurato, perché al tempo di Agostino e poi di Tommaso, diciamo, Galilei era distante 1300 anni o 300 anni, insomma, comunque era veramente, e poi Bruno, insomma, quello con cui avranno a che fare, che è un problema che nasce dall'interno, infatti poi lo risolvono perché sentono che è un problema loro in quanto amministratori della realtà. Tutto questo però fa sì che la cultura cristiana di fatto però poi cederà alla scienza, nel senso che più che altro questo mondo poi non accetta più quella regolamentazione, se ne libera.
E c'è un mutamento di episteme,
appunto, esattamente, quindi una svolta epistemologica radicale tra XVII e XIX secolo, talmente importante che poi ci porta all'oggi. Che cosa succede nell'Islam? la stessa cosa. Ecco perché anche loro arrivano sull'orlo, cioè hanno una scienza e arrivano sull'orlo di quello che però poi accadrà solo qui, che è la rivoluzione scientifica, che oggettivamente avviene, è avvenuta nella cultura occidentale. Per rivoluzione scientifica significa che noi qui, in questo percorso che ho appena descritto, da Agostino in poi, tutto quello che succede nella nostra storia, abbiamo tenuto aperto comunque il filo, tenuto teso con difficoltà estrema il filo rosso che parte dal mondo pre-greco, delle origini di una certa visione del mondo, fino a noi. Nonostante in quel momento c'è una rottura fortissima tra quella che è la tradizione ellenistica, l'abbiamo vista nel film Agorà, dove appunto le scene della distruzione della biblioteca ormai già compromessa di Alessandria, il sapere antico, e poi lì l'inizio di queste persecuzioni, la distruzione del sapere antico, perché c'era la visione giusta, coerente, che essendo Gesù l'alfa e l'omega, tutto era detto lì, quindi non è che c'è una storia che verrà
che mi serve Parmenide che parla del nulla,
così, deve andare così. Questo ovviamente, ma questo poi produrrà anche uno scollamento, e apposta ecco che la teologia si fa razionale, una teologia razionale che poi di fatto prende una strada che con Lutero trae delle conclusioni, anche se Lutero non fa nessuna rivoluzione ma torna a origine con sola grazia, sola fide, sola scrittura, proprio perché capisce che l'uomo ha fatto dei guasti mettendosi a interpretare Dio. Stesso problema ce l'hanno nel mondo musulmano. Ecco quindi che tutto questo discorso che ho ricordato è importante, perché in quel mondo non è che succedono cose diverse, succedono in forma diversa, perché sono generate da problemi diversi, da interpretazioni profondamente diverse di questi elementi che ho appena detto, nati dalla centrifuga del Corano e poi tutta l'attività di Maometto in vita, e poi la sua ricaduta in quello che diventerà un impero che lui non conosce, perché muore e poi non ha minimamente idea di dove, a distanza già di 200 anni, le cose si sono andate a sistemare. E tutto questo scenario, ovviamente, abbiamo visto che per conservare nel mondo cristiano un'unità si costruisce proprio appunto all'interno di questo percorso di razionalizzazione per comprendere un potere centrale che tende a controllare, deve controllare e gestire, sempre mantenendo sul piano della interpretazione il più possibile in piedi tutta quanta la costruzione che si è data rispetto a questo Dio amore, la salvezza, Gesù, la croce, quindi i grandi nodi del credo, della fede. Questo chiaramente nel caso del cattolicesimo indica che il cattolicesimo, che appunto subito è politico nel momento più in cui c'è l'innesto con il diritto romano, si trova vedere quasi naturale che da imperatore si passa al papa, che è il pontefice massimo, no? Ora a Nicea c'era Costantino in persona, che era ancora pontefice massimo, quindi non c'era un altro, era lui. Il pontefice massimo, in quanto papa, come si chiamerà poi dopo, proprio non esisteva, non c'era proprio il papa, c'era il vescovo di Roma, che non era presente a Nicea, era a Roma. Punto.
Ok. E doveva lavorare.
Ma questo è proprio un dato incontrovertibile che ci dice dei fatti, non, uno desume quello che vuole, non ci interessa, ci interessa che il pontefice, ma poi si sdoppierà. L'imperatore poi in qualche modo un po' si affloscia, poi riprende corpo con
altrove,
e mentre il potere massimo assume poi questa, e diventa un regnante di un impero, che di un regno che è lo Stato della Chiesa, fondato su un falso, che è una cosa molto umana. Cioè mettere in piedi un documento falso dicendo, visto che ce l'abbiamo, famo finta che ce l'ha dato, così ci parliamo il
culo.
Questo fanno di fatto proprio nell'ottavo secolo, tra l'ottavo e il nono secolo, e questo accadrà che alcuni, proprio con l'ermeneutica, con la nascita della filologia,
poi Marsilio Ficino e Cusano diranno
questo è un falso, se lo sono inventati 500 anni dopo. È un falso perché una teologia produce un falso? perché fa i conti con la realtà. Quindi, allora, e quindi già è tutto moderno, già è tutto corrotto, già il potere, cioè è quello che è, ma era anche prima, insomma, non è che scopriamo niente di nuovo. Però il mantello, la cappa che viene costruita, anche grazie a un mondo che insomma non ha proprio gli strumenti così
di critica immediata,
il 90% fanno i contadini, quindi è gente che zappa la terra, c'ha il bue, ammazza il maiale, insomma, questo si fa.
Poche notizie arrivano.
Poi ci sono un po' di mercanti e un'aristocrazia che se la gode amministra terre e castelli. Dico questo fino al 1000-1100, no? Poi non è che cambia, prende altre forme. Quindi in tutto questo scenario l'amministrazione di questo con la legione si fa mondano a un punto da essere anche... E ovviamente tutto questo fa sì che chi ha problemi in quel mondo... tende comunque a volerli risolvere, problemi di agricoltura, quindi si fanno sperimentazioni. Quindi dal tardo antico alla fine del Medioevo, passando per i 1000 anni dell'alto medio e basso Medioevo, che è appunto un millennio, non è un periodo in cui non succede niente, da quando i romani facevano i ponti, poi siamo passati direttamente alla Torre Eiffel e dentro non è successo niente. Intanto le cattedrali gotiche, la nascita quindi dell'architettura, che arriva con Brunelleschi, quando si cominciano a fare dei modelli, dei predisegni, quindi una teorizzazione, perché poi le cattedrali gotiche sono a orecchio, diciamo, ecco, a occhio e orecchio, infatti cascavano, non sono rimaste tutte, quelle che hai detto bene stanno in piedi, quelle che erano fatte a cazzo sono cadute perché non c'era nessuno che faceva
calcoli. Anche abbastanza ardite proprio.
Ma c'era un ingegnere che faceva i calcoli di statica sui materiali, la tecnologia delle costruzioni, ma non c'era. È una cosa che arriverà molto dopo, ma che bisognerà passare per il 400, che si trova a dover risolvere. Volete fare le cose grandi? Regà, bisogna fare i calcoli, sennò si sbraga. Qui questo è un esempio idiota, ovviamente, e vale per qualunque cosa, per cui poi hai un certo tipo di...
E quindi Pitagora,
poi, tutto,
insomma, torna utile.
Di un mondo che cambia, perché c'è di mezzo la piccola glaciazione, qui succede un casino nei popoli, e poi le malattie, bisogna affrontare quindi di nuovo Dio perché ci manda la peste, vabbè, insomma... E quindi anche lì la cambia, perché Cristo cambia dal Cristo dell'VIII secolo al Cristo del XIV secolo. C'è un mutamento enorme.
I dipinti.
Passando per la peste e per la piccola glaciazione, quindi per un momento brutto, ma mica perché è brutto il medio, perché è successo proprio qualcosa. È cambiato il clima, io lo dico in termini proprio di questo tipo, e che però non lo potevano percepire, perché è una roba che è durata 1200 anni e che arriva fino al 700. Quando noi andiamo in Scozia vediamo dei dipinti di gente che pattina su laghi che da quell'epoca non hanno mai più ghiacciato. Come mai? Non si sapeva, adesso si sa perfettamente. Quindi tutto questo poi appunto ci conduce anche a Galileo, che decise di usare un cannocchiale, di fatto quasi inventando l'ex novo al 99%.
Sì, rimodellandolo poi con le focali,
esatto.
Così. Però era olandese.
Di osservare, sì, sempre olandese, perché c'era insomma una tradizione di... infatti anche Spinoza poco dopo è uno che viene dalle lenti, fa l'ottico, sì, insomma, diciamo, per vivere. Ma questo per dire che insomma all'epoca le distinzioni erano un po' più così, molto diverse dall'idea di oggi. Un filosofo, Spinoza, era un po', non era uno che camminava con dei libri così,
sì, come Kant che regolavano l'orologio di Königsberg, sì,
che è una leggenda
però è carina,
bella. Quindi dentro la cultura cristiana la risposta per quanto riguarda il cattolicesimo è il mantenimento di un ordine centralizzato che darà vita all'Inquisizione, che è una risposta inevitabile per garantirsi il controllo sul piano del diritto. Infatti inventano anche, come dicono moltissimi studiosi anche giustamente, il diritto moderno, nel senso il processo inquisitorio, quindi la forma nuova del processo che vediamo nei film anche americani, insomma quella... Qui. Però chiaramente la differenza è che quelli sono pubblici, perché in nome di un sistema democratico che è dato dalle costituzioni del dopo 1789, e quelli invece sono processi interni, diciamo, che alla Chiesa.
Abbiamo smesso di dare per buone le rivelazioni segreti, dopo tortura, diciamo.
In cui ovviamente non viene chiamato in ballo, ma si è proprio, è la Chiesa che deve giudicare. Quindi, insomma, poi questo. Nell'Islam succede tutto questo, un po' dopo, perché loro iniziano nel VII secolo, e nella diffusione si trovano appunto a dover anche loro interpretare. L'ho detto l'altra volta. Che cosa succede? Che lì l'interpretazione, cioè il lavoro che viene fatto dalle fatwa, no? Che è l'interpretazione, perché arriva uno in un villaggio e dice siamo nella fine dell'ottavo secolo, in un villaggetto dell'attuale Siria, dove erano presenti, e c'è qui l'impero dei primi grandi califfi, no? Uno va in un villaggio da un imam, diciamo, che è una figura, diciamo, di riferimento come custode specializzato della conoscenza, ma non ha, diciamo, un'autorità, cioè non c'è un'investitura metafisica come avviene per il vescovo viene ordinato da un altro vescovo e punto. Poi c'è il papa che viene eletto da altri vescovi, in quanto appunto c'è un super vescovo. Poi si chiamano cardinali, ma i cardinali è un'invenzione molto tarda, che non esistono, perché poi un cardinale non è niente di più, è una carica, non è più di un vescovo un cardinale, cioè, lo è rispetto alla questione del papa e della corte di Roma, cioè la curia, ma in realtà il potere nella Chiesa cattolica è dei vescovi, e questo in realtà è anche quello vero. Il papa non c'è, non è previsto, è un prodotto della storia. Loro lo sanno che non è previsto e dicono che, però, siccome è un prodotto della storia da un bel po', e quello fa parte del magistero ecclesiastico, quindi non devi rompere i coglioni nel dogma, compresa anche nel credo, una santa cattolica apostolica, e ovviamente poi si aggiungono i vari dogmi, tra cui fino al 1800 il dogma dell'infallibilità, che poi è insieme a quello petrino, cioè che è proprio il successore di Pietro, punto, e che è infallibile pure. Quindi mentre appunto nell'Islam questo non c'è, perché non esiste questa successione apostolica, che è la linea, diciamo, ideale di continuità tra questo papa attuale e tutti quelli precedenti fino a Pietro, appunto, che ovviamente non è un papa, e così è stato per 800 anni. Ma questo però nella Vulgata, che avverrà poi, che si maturerà come narrazione dal Medioevo in poi, quindi sono 1000 anni, diventa quasi, come dire, uno pensa che sia sempre stato così. E quindi questo viene rivendicato, anche se loro stessi dicono che non ci sono, diciamo, fonti evangeliche del papa. Sì, non nessuno, diciamo, lo nega, anche l'hanno detto dei papi, cioè Wojtyla e Ratzinger, ovviamente non in termini così, diciamo, sì, no, non abbiamo scherzato così, però hanno dovuto ammettere che c'è una, diciamo, un legame,
una leggerissima forzatura,
esatto, molto perverso, che però loro giustificano con tutto quello che ho detto prima, che gli ha dato forza però questa scelta. Quindi, insomma, è una scelta che ha funzionato. Dicevamo invece che l'Islam, che è molto importante questo aspetto, non ha questa dimensione, quindi l'imam dà una interpretazione alla fatwa e lì quindi si forma un metodo proprio, e siccome però abbiamo detto che bisogna lavorare sulla lingua, sulle conoscenze, ci si comincia a domandare anche che cosa è significato, cosa bisogna fare, come bisogna adattare tutto questo alla realtà, si ha a che fare quindi anche lì con la realtà, con quello che sono poi le scienze naturali, che noi le chiamiamo scienze naturali, cioè l'osservazione della realtà circostante, come dicevo l'altra volta, per capire ad esempio la Mecca, no? Io come faccio a orientarmi per la Mecca? C'era una stella, non mi ricordo il nome, e un altro sistema un po' pseudo-intuitivo riconosciuto come valido, ma insomma, qualcuno voleva precisione, e quindi questa precisione, proprio per rispettare il dettato del profeta, non in questo senso solo ma in generale, ma questo è un esempio, spinge appunto a in qualche modo un metodo che è aperto a una domanda scientifica, cioè a una ricerca di una precisione che ha obblighi con la matematica e con l'astronomia, che sono fondamentali. Quindi la prossima volta, perché il tempo è scaduto, dopo tutta questa, diciamo, spiegazione di come le due cose vanno di pari passo, anche se, come ho detto, quello che riguarda l'Islam accade dopo, perché la storia comincia quando da noi, diciamo, perché ci riguarda, cioè in Occidente, siamo nel VI, VII, VIII secolo, in questi 300 anni, 200 anni, si passa da Maometto ai califfati, grandi califfati, e quindi al consolidamento di questo sistema, che poi prenderà corpo tra VIII e X secolo, fino all'esplosione, appunto, anche lì, di quella che è la scienza, diciamo, appunto, araba di cui stiamo trattando, che coincide in quel periodo con, dall'altra parte, da noi, nelle modalità che ho descritto, attorno all'anno 1000, anche lì, perché Roscellino è coevo, 1057, diciamo, coincide peraltro questo con un grande problema politico, teologico politico, che è anche il grande scisma, perché nel frattempo i problemi non si risolvono con l'Oriente, e nel 1053-54 c'è di fatto la scomunica tra le chiese orientali, che noi chiamiamo chiesa ortodossa, e quelle latine, la nostra chiesa latina e chiesa greca di fatto ortodossa. Da lì poi quella chiesa arriverà molto dopo in quella che è la Russia degli zar, ma ancora ce ne vuole, insomma, e riconquistandosi con anche delle crociate interne spazi e fondando nazioni ortodosse, perché le chiese ortodosse saranno acefale, quindi non riconoscono il Papa di Roma. E primo, diciamo, cioè, le questioni sono il Papa di Roma, come non lo riconoscono come vorrebbe lui essere riconosciuto, massimo primus inter pares, non di più, e soprattutto insomma, il tema proprio teologico è Filioque, che è una cosa sulla omousia, che è la consustanziazione nell'idea della relazione tra Gesù Spirito e Dio, e padre, figlio, spirito, diciamo,
che è generato, non creato.
Filioque. Questa particella sostanzialmente è la causa dello scisma d'Oriente insieme a il primato papale. Quindi un appiglio teologico per un rapporto politico e rompere con un tizio che, ma che cazzo vuoi, stai a Roma, noi ci governiamo da soli, perché c'è scritto Filioque, di fatto questo ovviamente separerà, diciamo orizzontalmente, diciamo guardando la cartina, destra e sinistra della cartina, due mondi che scateneranno poi più tardi la crociata a Costantinopoli, dove ci sono i bizantini e la chiesa ortodossa, proprio una crociata cristiana che viene saccheggiata e distrutta con violenze inaudite, e sono cristiani quelli che vanno e quelli che sono lì, quindi questo è uno dei tanti esempi di violenza inaudita. E ancora oggi nell'ambito islamico, per esempio, la questione sunniti sciiti, che non è analoga ma, come dire, parallela a queste, l'ho detto le altre volte, c'ha delle così similianze, no? Anche lì ci uccidono, è capitato, insomma, ma non solo tra di loro. Per cui questo è un dato essenziale nel mondo antico. Quindi la fase fino allo scisma d'Oriente coincide con la fase che nell'Islam, fino appunto al momento in cui c'è Roscellino, c'è una crescita di conoscenza. E se qui appunto arriviamo alla questione molto importante dei i universali, le parole che significano, anche lì ci si pone questo tipo di problema, e anche ovviamente problemi di tipo geografico, astronomico, matematico. E anche questo, vedremo, sarà importante, perché l'incontatto di queste zone con l'India e l'Oriente, dove c'è una tradizione di conoscenze legate alla geometria, alla misurazione del mondo e quindi anche alla matematica notevolissima, di cui diremo brevemente, molto sinteticamente, questo scambio sarà centrale, fino a favorire dei sapienti, delle università precedenti a quelle che nascono in Occidente, centri di, ovviamente, che noi chiamiamo università nel nostro linguaggio, che ancora sono le università principali dell'Islam, appunto, abbiamo detto anche l'altra volta. Ecco, vedremo quindi questo la prossima volta.
Avremo tempo di parlare della beatificazione di Romero?
Grazie. Sì, ne parliamo, sì. Ma non adesso, insomma, perché la beatificazione, quando ci sarà, la affrontiamo. Adesso, appena ci danno le date, noi l'abbiamo affrontato anni fa e ci torneremo. Ma ci hanno chiesto questo?
No, nessuno di
noi. Pensavo qualcuno si è telefonato. No. Bene, arrivederci. Grazie.
Suonate la Marsigliese. Suonatela.
colpevoli della tortura. Fermiamo Air France KLM.
Forse non lo sai, ma su qualsiasi volo Air France KLM potresti condividere il tuo volo con una persona deportata contro la sua volontà o con centinaia di animali ingabbiati nella stiva che stanno subendo un atroce viaggio per giungere in luoghi ancora peggiori, i laboratori della vivisezione.
Contro ogni gabbia e deportazione ci vediamo sabato 7 febbraio alle ore 13, pranzo benefit a sostegno della campagna Senza Ritorno. Alle ore 15, presentazione della campagna di boicottaggio Air France KLM, primo incontro su strategie e pratiche da attuare per fermare deportazioni e torture.
Casale Alba 2, via Fermocorni o via Paternò di Sessa, parco di Aguzzano.
E sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fan cazzo.
Sfondi una porta aperta, riesci?
Voglio te lavoro assertivo addosso, lavoro padre mio che io non posso.
Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
Eccolo là.
Ma so 80 quintali, sì.
So 80 quintali, che prega, prega te. 80 quintali.
80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia a finire subito.
Sì, da campare.
At your front door, how are you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law break in, how are you gonna go? Shot down on the pavement or waiting in death row? You can crush us, you can bruise us, but you have to answer to, whoa, the guns of Brixton. The money feels good, your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven as in hell. Surviving like the end of the harder they come. You know it means no mercy, they call him with a gun. No need for the Black Mariah, goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to, whoa, the guns of Brixton.
E quando sono le 19.39 di questo venerdì 6 febbraio 2015 comincia il GR serale di Radio Onda Rossa.